autopiomba sulla folla, almeno 2 morti e decine i feriti gravi. Alla guida medico saudita, arrestato. Nelle pagine interne Tonia Mastrobuoni, insomma, un attimino ripercorre, facendo la cronaca di quanto avvenuto e di quanto si sa al momento, forse uno dei pochi quotidiani che perlomeno si limita alla mera cronaca dei fatti. Però diciamo lo spazio maggiore, i quotidiani, anche Repubblica appunto, lo riservano al processo che ha visto coinvolto l'attuale ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il titolo: l'assoluzione di Salvini, il tribunale di Palermo proscioglie con formula piena il ministro per il no allo sbarco dei 147 migranti di Open Arms. Le dichiarazioni: sono felice per la Lega e per l'Italia. Meloni: difendere i confini non è un crimine, e le ONG: premiata la cattiveria. E nelle pagine interne chiaramente ci sono tutte le reazioni, specchietti, approfondimenti su personaggi e quant'altro. Insomma, magari ci sarà modo dopo di andarlo a vedere più approfonditamente, anche insomma per ciò che riguarda un pochino tutta questa vicenda, anche per ripercorrerne i vari passaggi. C'è poi, sempre sul quotidiano Repubblica, un aspetto in qualche modo importante, viene classificato sotto il cappello della notizia riguardante l'Ucraina, ma in realtà poi penso possa essere esteso a tutta la politica estera, in quanto Trump dichiara, o meglio, come riporta Repubblica, Trump avvisa i paesi NATO il 5% del PIL per la difesa. Dichiarando anche poi, ecco perché insomma si ricollega all'Ucraina, dichiara sempre Trump che non smetterà di armare l'Ucraina, ma chiederà ai membri della NATO di alzare gli investimenti nella difesa fino al 5% del PIL. Qualche giorno fa, se non sbaglio, un'intervista di Crosetto, ma potrei sbagliare, comunque sicuramente un esponente di questo governo, in un quotidiano parlò della previsione di spesa del 2,5% per alzarla poi al 3%, quindi diciamo nel giro di pochi giorni si è già arrivati al 5% del PIL per la difesa. E diciamo che questa è un pochino la pagina di Repubblica, insomma le notizie principali sono queste. All'interno ci sono spazi per altre notizie, per altri approfondimenti, quindi passerei alla lettura della prima pagina, invece in questo caso del Fatto Quotidiano. Il titolo, anche qui insomma abbiamo lo specchietto centrale che fa riferimento al processo di Salvini. Salvini assolto e, tra parentesi, è deluso. Niente aureola di martire. Chi rischia adesso? Delmastro imputato e Santanchè indagata, più deboli e isolati. La Lega corre in aiuto a Renzi, ma Palazzo Chigi fa sbarramento. Quindi a pagina 3 e 4 il quotidiano, il Fatto Quotidiano, da una parte diciamo analizza quella che è la sentenza, che è stata la sentenza di ieri al processo che ha visto coinvolto appunto Salvini, ma poi si allarga anche su altri esponenti di questo governo che invece sono a rischio di un processo. C'è poi appunto anche qui, anche sul Fatto Quotidiano, c'è spazio per quanto accaduto a Magdeburgo. Preso il conducente, aperte virgolette, terrorismo, sangue al mercato di Natale, un'auto fa morti e 60 feriti. Ci sono poi, insomma, il Fatto Quotidiano tende poi a dare sempre spazio a piccole notizie, quindi solo accenni di poi approfondimenti che ci sono nelle pagine interne. C'è una questione sulla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari. Milano sgretolati 5.000 fascicoli da Valpreda a Berlusconi. Diciamo altre notizie. Ah, c'è una cosa che mi aveva inquietato, forse così. Grosso dramma in bella chat. Giannini se ne va. E ho scoperto dell'esistenza di una chat, non si sa bene cosa, che si chiama Bella Chat, e questa cosa mi fa terrore. Comunque, poi c'è, si parla insomma del PD, del PD soprattutto in ambito milanese, sulla questione Sala, Renzi e sui grattacieli, cioè la possibilità di costruire, di aumentare la cubatura senza troppi vincoli, e viene rimproverato, diciamo, al PD, in particolare alla Schlein, di tacere su questi temi. E c'è un reportage fotografico in Siria, la Siria è turca, i curdi resistono dentro i tunnel, magari poi nelle pagine interne si avrà modo di approfondirlo. Queste sono gli spazi che il Fatto Quotidiano riserva oggi al quotidiano, e chiudo con, diciamo, la parte di lettura dei quotidiani con il Manifesto. Anche il Manifesto apre con il processo a Salvini, il titolo centrale: buco nell'acqua. Il fatto non sussiste. Matteo Salvini assolto con formula piena dall'accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms. Lui esulta con tutto il governo, innocente per la giustizia penale, rivendica le sofferenze prolungate imposte ai migranti. E sempre sul tema del processo, c'è un articolo di Giuliano Santoro sulla cautela di Conte sul processo, perché insomma, in qualche modo, quando i fatti avvennero nel 2019, c'era il governo, il famoso governo giallo-verde, quindi Lega e Movimento 5 Stelle, con Di Maio che parlava dell'ONG come taxi di mare. Ci sono poi sempre in merito al processo Open Arms, le dichiarazioni e un'intervista di Alessandro Di Benedetto, psicologo di Emergency, che ricorda i traumi e le angosce di chi vi era a bordo in quel momento. C'è poi finalmente, ecco, una cosa un pochino diversa, uno spazio in prima pagina che secondo me è doveroso, e anche un approfondimento un po' più attento nelle pagine interne sulle dichiarazioni del commissario per i diritti umani Michael O'Flaherty. Vado a leggere il virgolettato: Strasburgo stop al DDL sicurezza. Il Consiglio d'Europa scrive al Senato: il pacchetto viola i diritti umani. La reazione di La Russa, quindi, chiaramente ritiene inaccettabili, a sua detta, le interferenze del Consiglio d'Europa. Che altro c'è, ci offrono queste pagine? Beh, sicuramente in Siria è interessante gli articoli alle pagine 8 e 9. Israele e Turchia sparano su proteste e giornalisti. Ci sono stati due giornalisti, un giornalista e una giornalista uccisi, e nelle pagine interne magari successivamente poi lo andremo ad approfondire. E l'ultima notizia il Manifesto, su Stellantis: ecco la vera svolta, ancora CIG a Mirafiori. Quindi anche qui, insomma, rispetto agli altri due quotidiani, le loro prime rispettive prime pagine, sul Manifesto c'è spazio anche ancora su Stellantis e sugli sviluppi che ci saranno. Queste sono le prime pagine di oggi di questi tre quotidiani, e passiamo adesso alla lettura dei altri.
Allora, sì, passiamo alla lettura del Corriere della Sera, che oggi apre con quanto successo a Magdeburgo, quindi con una foto dei primi soccorritori accorsi al mercatino di Natale a Magdeburgo nella Germania orientale dopo quanto avvenuto. Auto sulla folla del mercatino, terrore in Germania, titolo il Corriere della Sera, fermato un medico saudito. Gli articoli sono a firma di Mara Gergolet, che scrive: incubo terrorismo in Germania, attentato al mercato di Natale di Magdeburgo, un'auto contro la folla, morti e feriti, fermato un medico saudita. E poi il secondo con a firma di Guido Olimpio, dal titolo La tattica, i bersagli simbolo, i tanti allarmi e l'ipotesi lupo solitario, la scelta di un bersaglio simbolico, l'auto usata come un'arma, il taglia erba, e a novembre era stato sventato un attacco simile a quello di Magdeburgo. Poi sempre sul Corriere, a centropagina si parla ovviamente del caso Open Arms e dell'esito, diciamo così, dell'udienza di ieri. Salvini ha assolto, ha vinto l'Italia, virgolettato quanto insomma ha riferito il ministro. Migranti cade l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Nordio, magistrati coraggiosi, il messaggio di Orban. Palermo, i giudici, il fatto non sussiste. Meloni, difendere i confini non può essere un crimine, con articoli dall'interno di Araki, Fiano, Guerzoni e Zapperi. E poi con un'analisi a firma di Giovanni Bianconi, dal titolo Due ipotesi per il verdetto: sbarco non obbligatorio oppure fu un atto politico. E su questo, come insomma si diceva, varrebbe la pena ricordare appunto che il governo, come dicevi tu, era un governo appunto a colore giallo-verde, quindi era il governo dell'alleanza fra Movimento 5 Stelle e Lega. Era l'agosto del 2019, Conte era presidente del Consiglio, Matteo Salvini al tempo ministro dell'Interno, e ricordiamo che era quello l'anno in cui da luglio-agosto si registrano dei flussi di persone provenienti appunto da acque libiche, e in particolare un centinaio di persone da parte insomma che aveva soccorso la ONG spagnola Open Arms, e che dopo questo salvataggio l'imbarcazione Open Arms chiede l'assegnazione di un porto sicuro all'Italia e Malta. La prima di una serie di istanze che riceve, diciamo, come risposta è un netto divieto di ingresso in acque italiane da parte del ministro dell'Interno, appunto, che concorda la linea con i dicasteri di difesa e trasporti. Ricordiamo, al tempo c'erano la Trenta e Toninelli, allora appunto due esponenti pentastellati. La vicenda si trasforma in una sorta di braccio di ferro. Ci sono due persone, alcune persone, anche minori stranieri non accompagnati, che vengono sbarcati, iniziano ad essere sbarcati, alcuni per motivi di salute. Sulla nave però restano un centinaio di altre persone. La prima settimana di agosto, a memoria, l'Open Arms fa ricorso al Tribunale dei Minori chiedendo lo sbarco di tutti i minori presenti sulla nave, e poi successivamente il Tribunale di Palermo ordina lo sbarco di questi minori. È una vicenda piuttosto lunga, con diversi ricorsi al TAR del Lazio e poi con diverse denunce, eccetera eccetera, fino a che appunto non si arriva all'esito di oggi, con due versioni ancora a tutt'oggi ovviamente necessariamente non coincidenti. E questa è la prima pagina del Corriere, e non ci sembra di evidenziare altre invece sì, c'è la manovra di bilancio, c'è il sì della Camera sul testo che dovrà passare al Senato. È una manovra Piuttosto opaca e, come dire, poco trasparente, è infarcita di bonus, di tagli fiscali, che insomma, come dire, non è chiaro quanto finiranno per impattare sul funzionamento dello Stato, della scuola, della sanità. Sicuramente non creeranno investimenti, ci sono dei tagli importanti che verranno fatti, perché la manovra intende la politica economica di fatto come sinonimo di riduzione delle tasse, ed è chiaro che questi tagli andranno a incidere, avranno un'incidenza importante su tutte quelle spese pubbliche, per cui rimarrà da spendere davvero solo delle briciole nei comparti della sanità, della scuola e delle previdenze, della previdenza. Come dire, le principali misure della legge sono il taglio della pressione fiscale sui redditi da lavoro, pari a poco meno di 13 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di IRPEF e 4,5 miliardi di bonus, la riduzione per gli anni 2025-2026-2027 dal 10% al 5%. Dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa per un controvalore di 163 milioni di euro. Taglio delle aliquote IRPEF, misure per il sostegno degli indigenti per gli acquisti di beni di prima necessità con una carta dedicata a te, pari a 500 milioni, ed è questa una misura una tantum. E bonus nuove nascite pari a 330 milioni per il 2025 e 360 per il 2026, e taglio delle spese ministeriali, taglio degli enti locali per 1,6 miliardi di euro, aumento della spesa militare per 3 miliardi di euro. Su questo poi ci torniamo, perché tu mi dicevi che c'era anche un articolo su un giornale. E allora, se leggiamo sul sito sbilanciamoci.info, che ha fatto un'analisi e come ogni anno ha proposto anche una contro finanziaria, insomma, il commento da fare è, e che prendiamo dal sito, vale la pena ridurre le entrate fiscali per quasi 18 miliardi di euro se questo sforzo necessita il taglio di un bel pezzo di spesa pubblica o di un non aumento adeguato, inoltre 12,5 miliardi di minori entrate a favore del lavoro dipendente non arrivano dal taglio del cuneo, piuttosto da bonus fiscali, tax expenditure, che dovrebbero essere riscritti con la spending review secondo le intenzioni del governo. Gli altri 4 miliardi arrivano dall'introduzione a regime delle tre aliquote fiscali. Bisogna anche dire che la legge di bilancio è vuota, pura ragioneria, ma questo è l'esito di accordi che hanno svuotato da dentro il ruolo pubblico e le tasse nel sistema economico. Il riferimento bibliografico, prosegue Sbilanciamoci, c'è il libro Il codice del capitale di Katarina Pistor. Intendiamoci, lo Stato potrebbe realizzare delle riforme di struttura che modificano le regole di ingaggio tra capitale, lavoro, finanza, ma queste non all'orizzonte e non le immagina nessuno. Sappiamo che il taglio delle tasse ha un moltiplicatore residuale, infatti il reddito disponibile non è interamente speso in consumi, di norma il 40% è risparmiato, in altri termini il PIL aggiuntivo legato al potenziale aumento dei consumi si riduce del 40%. Se il denaro rimanesse invece nelle casse dello Stato, questo denaro sarebbe interamente speso, cioè il PIL sarebbe maggiore. Qualcuno dirà: ma questo risparmio serve a sostenere gli investimenti, vai a spiegare che gli investimenti sono legati alle aspettative di crescita delle imprese e non alla crescita o meno del risparmio. Cos'altro è interessante da sottolineare? Che relativamente alle imposte patrimoniali, scrive Sbilanciamoci, recentemente è apparso un lavoro importante su Tax Justice Network a firma di Palaschi e Schulz. Se applicassimo la patrimoniale spagnola su scala globale farebbe incassare 2.100 miliardi di dollari, poco meno di 2.000 miliardi di euro l'anno extra. Sulla base dell'elaborazione del report Taxing Extreme Wealth, quale paese nel mondo potrebbe appunto beneficiare da un aumento progressivo l'obiettivo della tassazione sul patrimoni. L'introduzione di una patrimoniale sullo 0,5% più ricco della popolazione potrebbe consentire a ogni paese in media di raccogliere circa il 7% aggiuntivo del budget di spesa e i rischi di fuga dei capitali è estremamente contenuta. Lo studio fa una stima puntuale su 172 paesi delle entrate aggiuntive che si potrebbero ricavare con l'applicazione di una nuova patrimoniale ispirata al modello spagnolo. Tra i big, la Cina potrebbe incamerare entrate aggiuntive per oltre 622 miliardi di dollari l'anno, il Giappone si attesterebbe a una quota superiore a 61 miliardi, mentre per gli Stati Uniti raggiungerebbero la cifra di oltre 681 miliardi annui. Per l'Italia sarebbero stimati 23 miliardi di euro. Le entrate aggiuntive stimate, è bene chiarirlo, non sarebbero in alcun modo sostitutive di precedenti tasse sul patrimonio. La legge di bilancio di fatto è un guscio vuoto, un documento contabile scritto male e poco trasparente, non si intravede nessuna politica economica, ma chi la critica non sembra mostrare una consapevolezza maggiore, scrive l'analisi di Sbilanciamoci. Bene, passiamo invece alla prima pagina della Stampa, che apre anche lei con quanto avvenuto in Germania, il risveglio del terrore, lo shock dei testimoni come in guerra, auto piomba sul mercatino di Natale, almeno 2 morti e 60 feriti, fermato l'autista, un medico saudita, con commento di a firma di Stefano Stefanini, l'incubo dimenticato che torna a spaventare un'Europa disorientata e sempre più fragile. Taglio basso, Salvini assolto, la rabbia delle ONG, Palermo, la sentenza su Open Arms per lo sbarco negato a un gruppo di migranti, giudici il fatto non sussiste, Meloni accuse infondate, Orban vincono i patrioti, Schlein le sentenze si rispettano sempre, la destra non lo fa. Con un commento di Marcello Sorgi dal titolo Il capolinea del capitano, la Lega guarda al dopo, e commenti, articoli dagli interni scritti da Arena, Camilli, Capurzo, Zancan. E anche di De Angelis, che scrive su migranti e giudici il governo è più forte, Francesco Moscatelli che riprende un commento di Fontana, le tesi dei PM un'aberrazione. Poi di spalla la Stampa riporta l'endorsement di Elon Musk fatto attraverso il suo X all'ultradestra tedesca, soltanto la AfD può salvare Berlino, in meno di 3 giorni Elon Musk è riuscito a portare il governo degli Stati Uniti a un passo dalla chiusura e a interferire con le imminenti elezioni tedesche, il tutto senza alzare gli occhi dal suo telefonino e con un tweet sul social X di cui è proprietario, che venerdì il miliardario sudafricano ha espresso il suo appoggio per la AfD, Alternative for Deutschland, il partito tedesco di estrema destra fortemente anti-immigrazione e con legami con i neonazisti, sostenendo che è il solo che può salvare la Germania. Il tweet rilanciava un video dell'influencer di estrema destra Naomi Seib, peraltro qui non lo scrive, ma insomma potete andarvelo a cercare su X, in cui si tessevano le lodi dicendo che ha un PhD eccetera eccetera, come questo fosse garanzia di qualcosa. E peraltro ricordiamo quanto è successo in Romania, le elezioni tedesche sono vicine, dal Nord Stream, dalla vicenda del Nord Stream in poi, diciamo così, che l'amministrazione coloniale tedesca rispetto agli Stati Uniti sicuramente come dire, ha incassato il colpo non in maniera felice, e vedremo come andrà a finire. E poi ancora sempre sulla Stampa, la Svizzera vuole Falciani ma l'Italia l'ha scarcerato. Hervé Falciani è stato arrestato a Milano, le manette sono scattate su esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Confederazione Elvetica. Dalla Stampa direi che è tutto, non so se hai altro tu da leggere sulle prime pagine. No.
Okay. Nessuna notizia,
va bene, allora ci prendiamo un minuto di pausa, anche meno forse, vediamo sulle testate internazionali se abbiamo qualcosa da restituirvi, torniamo in voce altrimenti con gli approfondimenti dalle pagine interne. Clearly
You're pie to gain. So you cervello in tasca. Senza cultura per la strada, cosa vuoi che nasca? Chi accetta di portarlo accetta il sangue. Hai massaggiato il suo sapore nelle tue scorribande. Se nulla è dentro di te, puoi correre quanto ti pare, il nulla corre con te. Quanto sei cresciuto male, tu vuoi dare zaccagnate. È il tuo linguaggio, pensi che la forza è questa, ma non sai cos'è il coraggio. Ehi, mi senti, questi sono gli eventi. Come ritrovarsi in mezzo ai piedi serpenti. Non mi piace niente di sti tipi. Una generazione di fascisti cresciuti impuniti. Ed è una notte appiccicosa d'estate. Lungo i marciapiedi, tavolate apparecchiate. Quanta musica a noi ci aspetta nelle strade. La vita è bella, certo, stanotte voi che fate? C'è chi va al concerto, chi ha la danzone in spiaggia. Dai, ci vediamo lì che c'è un'aria selvaggia che ci piace. Appuntamento al centro sociale. Non siamo liberi di andare dove ci pare, ma ogni azione comporta con...
Allora, quando sono le 9.44 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per darvi conto di due notizie in particolare sull'agenzia di stampa Reuters, ma le troviamo anche sul Washington Post e sulla BBC. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legislazione di spesa, una spending review, sabato mattina presto, cioè questa mattina italiana, un'accelerazione dell'ultimo minuto che eviterà un destabilizzante shutdown del governo prima della chiusura per le festività. Il Senato a maggioranza democratica, scrive Reuters, ha approvato il provvedimento con 85 voti favorevoli e 11 contrari 38 minuti dopo la scadenza del finanziamento a mezzanotte. Nel frattempo il governo non ha attivato le procedure di chiusura. Un'altra notizia che invece prendiamo dalla BBC è quella relativa alla situazione dell'automotive europeo, ma in particolare tedesca, perché la Volkswagen ha annunciato ampie modifiche alle sue operazioni di licenziamenti, tra cui 35.000 tagli di posti di lavoro futuri e significative riduzioni di capacità in un accordo dell'ultimo minuto tra tra appunto la Volkswagen stessa e i sindacati per evitare scioperi di massa. Dopo 70 ore di estenuanti negoziati, più lunghi nella storia di 87 anni dell'azienda, non dovrebbero esserci chiusure di stabilimenti o licenziamenti immediati e Volkswagen sembrerebbe aver rinunciato alla richiesta di tagli salariali del 10%. Beh, insomma, questa crisi del comparto automotive non è per nulla una novità, va avanti già da diversi anni, è connessa al fatto che, se parliamo di Stellantis, al fatto che la scelta degli Elkan è stata, degli agnelli degli Elkan è stata sempre più quella di andare in una direzione di finanziarizzazione, investendo più poco e niente appunto in termini di ricerca e sviluppo, ma il fatto che l'industria automobilistica, il fatto che si sia passato all'elettrico presenta sicuramente non pochi problemi. Intanto la questione delle materie prime, le auto elettriche costano tanto, non sono alla portata di tutti, è una roba che contrasta anche, un fattore che contrasta anche con la motorizzazione di massa, che è un modello che è stato in piedi fino ad oggi. Vero pure che le auto elettriche hanno, come dire, anche relativamente poca autonomia, quindi non hanno le stesse prestazioni degli altri motori, e appunto dicevamo la questione delle materie prime non solo non facilissime da reperire, ma rispetto alle quali si stanno appunto facendo guerre, insomma, un estrattivismo selvaggio, e sicuramente alcuni gruppi industriali si sono fatti trovare più preparati, ma per diversi motivi molti si trovano in difficoltà. Tra l'altro, appunto, l'altro elemento centrale è la guerra commerciale in corso tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea, ma insomma l'Unione Europea la nominiamo di fatto come vassallo degli Stati Uniti, nella misura in cui applica delle misure che sono contrarie a se stessa, e lo fa in virtù del fatto appunto di essere di essere rappresentata da un'elite di amministratori coloniali così degli Stati Uniti. Le aziende cinesi potenzialmente potrebbero produrre auto elettriche e ibride relativamente a basso costo da poter vendere sia da noi che negli Stati Uniti, ma sono ovviamente bloccati da barriere doganali che vengono motivate col fatto che la loro capacità è stata resa possibile dagli enormi aiuti di Stato ricevuta, e la Cina poi risponde con altri dazi che colpiscono in particolare le case europee, soprattutto quelle di alta gamma come appunto la Volkswagen, per le quali il mercato cinese è fondamentale. Quindi questa è la situazione di stallo, se non si parla di questa e insomma di tutto il contesto non ci si può rendere conto appunto della situazione automotive, che in Italia, lo sappiamo, gira in buona parte intorno a Stellantis, che ricordiamo era nata al tempo della fusione tra i gruppi Fiat Chrysler e PSA, e poi c'è tutto il settore della componentistica che lavora anche per altre case. La dinamica dell'automotive italiano di fatto ha vissuto un'accelerazione dopo la crisi del 2008, con un aumento più che proporzionale della componentistica auto invece che delle automobili finite, e poi comunque Stellantis si ritrova a avere tutti i problemi degli altri produttori. Storicamente ha lavorato, lo dicevamo prima, su una gamba bassa, no? di vettura, cioè per intenderci le utilitarie, che è proprio quel segmento di auto che gli europei stanno abbandonando, no? Alla ricerca di maggiori profitti. E poi la questione delle auto elettriche, che come dire, presentano anche meno componenti meccaniche e quindi anche meno forse operai per produrre. Diciamo che in buona sostanza, ma questa non è una novità per chi ascolta la radio, Stellantis campa ormai da anni e sopravvive grazie agli ammortizzatori sociali, e se appunto non chiude gli stabilimenti è solo perché fondi pubblici da tutti i governi sono stati presi e mai restituiti. Questo appunto un commento all'atere. Tu citavi prima la lettera del Commissioner for Human Rights Michael O'Flaherty, se andate sul sito la potete trovare. Ve la leggiamo velocemente solo per punti. È una lettera che è indirizzata direttamente alla Russia, e inizia a scrivere con Michael O'Flaherty, che dice: il mio mandato è promuovere l'effettiva osservanza dei diritti umani negli stati membri del Consiglio d'Europa. Una parte importante del mio lavoro consiste nel dialogare con i governi. Scrivo in merito al disegno di legge numero 1236, disposizione in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, attualmente in discussione al Senato. Basandomi sulla legge, in particolare sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ho diverse preoccupazioni. Allora, le diverse preoccupazioni sono le seguenti. I diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sanciti dagli articoli 10 e 11 delle convenzioni, sono pietre angolari della società democratica, garantendo ai cittadini di partecipare al dibattito pubblico ed esprimere il proprio dissenso o di chiedere miglioramenti nelle leggi, nelle politiche e nelle prassi. Qualsiasi restrizione a questi diritti deve essere prevista dalla legge necessaria, proporzionata, non discriminatoria e soggetta a revisione giudiziaria indipendente. Tali restrizioni devono essere interpretate in modo restrittivo e non devono essere utilizzate per minare l'essenza del diritto di protestare o per criminalizzare manifestanti pacifici. Le manifestazioni dovrebbero essere considerate pacifiche anche quando comportano comportamenti, scusate il gioco di parole ma non saprei come tradurlo, che possono temporaneamente turbare la vita di una comunità, come la produzione di rumore, il blocco del traffico stradale o altre forme di disturbo. Queste modifiche temporanee della vita, come dire, quotidiana, ordinaria, non esonerano le autorità statali dal loro obbligo di facilitare l'effettivo esercizio del diritto a manifestare. legiferando in relazione alle assemblee pubbliche, il legislatore ha la responsabilità di trovare un equilibrio tra il rispetto della libertà di riunione pacifica e la tutela dei diritti altrui. Andiamo, insomma, veloce, ci fa tutto un elenco degli standard e poi in sostanza dice: Flaherty, sono preoccupato che il disegno di legge 1236 ampli eccessivamente l'ambito di intervento dello Stato nelle assemblee pubbliche anche contro individui che partecipano a proteste pacifiche. In particolare, articolo 14 del disegno di legge 1236 introduce il reato penale, invece di un illecito amministrativo, di blocco del traffico con il proprio corpo, punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se compiuto da almeno 2 persone. Articolo 11 inserisce un aggravante generale per qualsiasi reato commesso all'interno o nei pressi di stazioni ferroviarie metropolitane. Articolo 13 amplia le circostanze in cui i questori possono vietare l'accesso a determinate aree per un massimo di 1 anno. Articolo 24 prevede pene detentive per l'imbrattamento di edifici pubblici con l'intento di danneggiare il prestigio di un'istituzione. Articolo 26 e 27 introducono il reato di ribellione in carcere nei centri di accoglienza per migranti, punendo anche forme di resistenza passive. Ritengo che queste disposizioni, definite in termini vaghi, accompagnate da restrizioni severe, creino spazio per applicazioni arbitrarie e sproporzionate, colpendo attività che rappresentano l'esercizio legittimo della libertà di riunione pacifica o espressione. Rispetto ai diritti dei detenuti, le misure previste potrebbero limitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, che possono essere ristretti solo nei limiti e nei casi previsti dalla stessa. Osservo inoltre che diverse misure del disegno di legge sembrano guardare specificatamente a manifestazioni che riguardino le questioni ambientali, che devono ricorrere a questo tipo di proteste per far sentire la propria voce. Chiedo ai membri del Senato di astenersi dall'adottare il disegno di legge, a meno che non venga sostanzialmente modificato, per garantire la conformità agli standard sui diritti umani del Consiglio d'Europa. E va bene, resto a disposizione per continuare il dialogo e la cooperazione. Questa la chiosa di Michael Flaherty.
O sognano di arricchirsi sfuggendo alla loro età da 4 soldi. Sì, sì, proprio così. Valerie, la tua giornata a Napoli, la tua sera. Valerie, il tuo playback. Valerie, la tua vittoria. Valerie, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Valerie, Valerie.
Rientriamo in voce sugli 87.9 quando sono quasi le 10, le 9.57, per andare negli approfondimenti interni dei quotidiani di oggi. Partirei con La Repubblica, in particolare sulle notizie dell'attentato in Germania a Magdeburgo. Vado a leggere, insomma, la cronaca che ne fa il quotidiano. L'attentato di Natale, falcia la folla, sangue a Magdeburgo. Orrore al mercatino, almeno 2 morti, decine i feriti. Preso il killer è uno psichiatra saudita di 50 anni. E l'articolo di Tonia Mastrobuoni recita così, insomma, alle 19:04 una BMW scura imbocca l'ultima curva prima della piazza del mercato di Magdeburgo e si lancia a tutta velocità sulla folla. Sarà poi un video a restituire la violenza inaudita della scena. Nelle righe successive ci sono le dichiarazioni, vado a leggere, un portavoce del Land, Matthias Schupp, parla da subito di un probabile attacco terroristico. E quando la piazza è già invasa dalle luci blu delle decine di ambulanze e macchine della polizia, arriva la notizia dell'arresto dell'attentatore e il suo profilo spiazza. E l'uomo al volante della BMW, che si è scagliato con tutta violenza contro le famiglie e comitive inermi, tra i morti c'è un bambino piccolo, è Taleb A, cittadino saudita nato 50 anni fa a Ofuf. Arrivato a marzo del 2006 in Germania, un medico psichiatra che viveva e lavorava a Bernburg, 50 km a sud di Magdeburgo, e dal 2016 aveva un regolare permesso di soggiorno. Un uomo perfettamente integrato, un migrante modello all'apparenza, un lupo solitario che covava odio in realtà. Gli scarni dati biografici sembrano ispirare uno scenario più da una giornata di ordinaria follia che da un atto da fanatico dell'ISIS. Ma è presto per trarne conclusioni. Quindi lancia questa, viene lanciata così questa ipotesi, però è presto per trarne conclusioni. Quindi per ora Taleb, anche per quanto si apprende dall'intelligence, non si era fatto notare per fanatismo religioso. Poi ci sono, vado a chiudere l'articolo che parla di quanto avvenuto appunto in Germania. Oggi a Magdeburg è atteso Scholz, che ieri ha espresso il suo cordoglio alle vittime e alle loro famiglie, e il cancelliere, attaccato su X da Elon Musk, che cito le parole di Elon Musk: idiota incompetente, dimettiti. Arriverà insieme alla ministra dell'interno Faeser. Lo ha rilevato il governatore Haseloff. Quindi, insomma, a parte notare anche che Musk commenta ogni tipo di, il suo ruolo credo sia quello di commentare ogni tipo di notizia politica tendenzialmente estera, questo è quanto ci restituisce il quotidiano Repubblica, che dei giornali almeno che abbiamo sfogliato e che ne danno notizia oggi sembra quello che si attiene di più, sembra, alla cronaca e alle possibili ipotesi al vaglio anche degli investigatori. Ecco, e sempre per quanto riguarda la Germania, insomma, c'è un'analisi a pagina 3 che però l'Europa rivive l'incubo delle feste con l'ISIS che torna a farsi minaccioso. La sconfitta militare di Daesh aveva restituito tranquillità, ma da mesi sono in aumento i segnali di una recrudescenza del terrore islamista. Questa sorta di analisi, andando a ripercorrere passaggi degli anni precedenti, l'aveva fatta anche La Stampa. E sempre per collegarmi a quanto avvenuto in Germania, poi nelle pagine della Stampa andremo a vedere quello che Elon Musk commenta e in qualche modo lancia il suo endorsement al partito neonazista. E continuiamo con le pagine interne della Repubblica, che a pagina 12 fa un quadro della legge di bilancio approvata ieri dalla maggioranza. La legge di bilancio è una lunga. Allora vado a leggere le pagine interne. Allora, tra i dettagli anche la pioggia di microinterventi concessa a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, in tutto 102 milioni in 3 anni. si va dalle piste ciclabili alle parrocchie, passando per i cordoli stradali e i piccoli teatri. È lunga la lista degli ordini del giorno approvati nell'emiciclo di Montecitorio, che alimentano il fondo del Ministero dell'Economia, creato appositamente per finanziare le mancette. C'è un aspetto tecnico che secondo me è bene da tenere conto, e infatti Repubblica adesso qua forse lo spiega, diciamo, anche in maniera abbastanza precisa. La maggioranza sfrutta le somme residue del tesoretto parlamentare per le modifiche alla legge di bilancio. I soldi ci sono, ma non il veicolo, perché la legge di contabilità del 2020 svieta di inserire nella manovra interventi di natura localistica o microsettoriale. Ecco allora l'escamotage del fondo: i soldi arriveranno entro la fine di gennaio con un decreto del Presidente del Consiglio che provvederà all'assegnazione, ma le scelte sono già state fatte. Quindi secondo me, ecco, di questo articolo mi interessava soprattutto restituire, al netto poi insomma nelle righe successive ci sono tutti i vari micro e più o meno micro maxi emendamenti e soldi che vengono redistribuiti, però da un punto di vista tecnico credo fosse interessante restituire il modo in cui questo viene fatto. C'è poi un passaggio, insomma, che torno a citare l'articolo di Giuseppe Colombo: a festeggiare è Alessandria, città che ha dato i natali al capoluogo del carroccio Riccardo Molinari. Nel 2026-27 potrà contare su 10 milioni all'anno per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida. Quindi ecco, il partito dei muri e delle recinzioni, che non vuole e che difende i confini nazionali, in realtà coi ponti e soprattutto coi soldi dei ponti è molto legata. Ci sono poi le reazioni delle opposizioni, che però le potremmo anche evitare, e sempre, quindi torniamo poi, insomma, questo è il modo in cui Repubblica ci racconta e ci restituisce la legge di bilancio, appunto, approvata ieri. Come dicevo, per quanto riguarda la Germania, poi dalle pagine interne della stampa andremo a parlare di Musk e del AfD, quindi il partito neonazista tedesco. Sempre per quanto riguarda invece il quotidiano La Repubblica, un articolo interessante, ripreso anche poi in realtà da un po' tutti i quotidiani di oggi, quasi tutti, è il caso di cronaca che coinvolge Svizzera, Italia e Francia. Arrestato Falciani, la talpa dell'HBC, il Ministero della Giustizia lo libera. Le tappe del, insomma, in qualche modo le tappe che il quotidiano mostra, anche per insomma, per chi non avesse contezza della questione, scusate, 15 anni fa Falciani diffuse una lista con i nomi dei clienti evasori fiscali della banca HSBC, insomma, questa banca tedesca. Fu emesso nei suoi confronti un mandato di cattura a seguito di una condanna in Svizzera per spionaggio economico, ed è stato fermato e poi liberato. L'articolo che vado a leggere è di Sara Mantinenghi e Giada Loporto. 15 anni fa, con la sua lista nera, Falciani fece tremare tutti i facoltosi correntisti che avevano un conto nella banca svizzera, appunto HSBC. Conteneva quasi 10.000 nomi italiani sospettati di evasione fiscale. La Svizzera gli ha sempre dato la caccia e c'era quasi riuscita la notte del 7 dicembre, quando la polizia ha bussato alla porta della sua stanza in un hotel nel centro di Milano, dove si trovava in vacanza con la moglie, per arrestarlo. Su Falciani c'era un mandato di cattura internazionale, ma la sua detenzione è durata 10 giorni. Prima è stato scarcerato, messo ai domiciliari con divieto di espatrio dalla Corte d'Appello di Milano, e poi il giorno dopo è stato liberato su ordine del Ministero della Giustizia. Questo anche perché l'ex dipendente della banca svizzera, che nel 2008 rubò gli elenchi dei VIP De Vip e Paperoni, che detenevano milioni in Svizzera, decise di collaborare. Quindi nelle righe successive che vado a leggere, la sua collaborazione con i magistrati portò ad aprire inchieste in Italia, la prima fu a Torino, in Francia e in Spagna. L'Assange svizzero, con la doppia nazionalità francese e italiana, nel periodo in cui lavorava per la banca era riuscito a impossessarsi dei dati di 127.000 correntisti. Spiegò di aver agito per questioni morali, ma la Svizzera nel 2015 nel 2015 fu condannato a 5 anni di carcere per spionaggio economico ai danni della banca. E continuo a leggere. Nella nota inviata ai giudici si indica infatti la volontà che nessuna misura cautelare venisse eseguita o mantenuta nei confronti di Falciani, facendo leva sul fatto che anche l'alta corte di Madrid aveva rifiutato di concedere la sua estradizione alla Svizzera dalla Spagna, proprio per via del suo ruolo di collaboratore. Quindi diciamo c'è anche questa notizia nel quotidiano La Repubblica. Direi che da questo quotidiano non ci sono altri aspetti. Non so se vuoi tu...
Dici, ci buttiamo subito sugli esteri?
Sì.
Ok, va bene. Cioè sugli esteri nel senso che parliamo di Musk, come tu dicevi, per poi parlare appunto di Trump. Necessariamente sappiamo che Musk, insomma, verrà messo a capo del Doge, questo dipartimento per l'efficienza governativa americana. Allora, lo dicevamo in apertura leggendo alcune prime pagine dei principali quotidiani: Musk sdogana i neonazi, il guru di Trump fa l'endorsement per l'ultradestra tedesca, lo fa attraverso X, che è il suo la piattaforma online, che è l'ex Twitter che si è comprato. E scrive che soltanto Alternative for Deutschland può salvare la Germania. Rilancia un video dell'influencer, Naomi Seibd contro migranti e politiche verdi, e dopo l'attentato attacca Scholz, deve andarsene. A pagina 4 della Stampa, firma di Simona Siri, che scrive: in meno di 3 giorni Elon Musk è riuscito a portare il governo degli Stati Uniti a un passo dalla chiusura e a interferire con le imminenti elezioni tedesche, il tutto senza alzare gli occhi dal suo telefonino. È con un tweet sul social X di cui è proprietario che venerdì il miliardario sudafricano ha espresso il suo ha espresso il suo appoggio per la AfD, il partito tedesco di estrema destra fortemente anti-immigrazione, con legami con i neonazisti, sostenendo che è il solo che può salvare la Germania. Il tweet rilanciava un video dell'influencer di estrema destra Naomi Seibt, in cui si commenta il fatto che il candidato cancelliere dell'Unione Cristiano Democratica Tedesca, la CDU, Friedrich Merz, si sia rifiutato di affrontare in un dibattito televisivo i rappresentanti di AfD prima delle elezioni del 23 febbraio. E ancora, dopo l'attentato di Magdeburgo ha attaccato i cancellieri Olaf Scholz, si deve dimettere immediatamente, con un'allusione alle politiche migratorie che avrebbero favorito l'arrivo di potenziali terroristi. I commentatori tedeschi gli hanno ribattuto di stare fuori dalla politica tedesca, ma è ormai chiaro che il copresidente degli Stati Uniti punta a influenzare le elezioni del prossimo 23 febbraio. Sul fronte interno americano l'impatto del magnate è altrettanto forte. Sempre con i suoi tweet, giovedì ha fatto saltare il disegno di legge che il Congresso americano aveva redatto in forma bipartisan e che avrebbe garantito fondi al governo per funzionare almeno fino a marzo, con l'appoggio sia dei democratici che dei repubblicani. Se sono test di forza per far vedere quanto sia potente la sua influenza, allora li ha superati, senza contare che è riuscito a dominare il ciclo di notizie per 3 giorni consecutivi. Ormai il titolo di uomo più ricco del mondo gli sta stretto: consiglia, si intromette, giudica, interferisce al capo del Doge, il gruppo che dovrà consigliare il presidente sulla riduzione da fare all'interno del governo federale, usa il suo social come il presidente argentino Javier Milei usa la motosega, tagliare, tagliare, tagliare. In quelle 1000 pagine negoziate a fatica sotto la leadership del presidente della Camera Mike Johnson c'erano quasi 100 miliardi di dollari in aiuti per gli americani colpiti da molteplici disastri nazionali, aiuti economici per gli agricoltori, un impegno federale per ricostruire il Francis Scott Key Bridge di Baltimora, la criminalizzazione del porno usato come arma di vendetta, oltre al finanziamento degli stipendi per i lavoratori federali non essenziali, scienziati, guardie forestali, impiegati dei musei che in questo modo rischiano di subire un blocco degli stipendi. Chiudere il governo è infinitamente meglio che approvare un disegno di legge orribile, ha scritto Musk in una dozzina di post, fino a vere e proprie minacce politiche. Qualsiasi membro della Camera o del Senato che voti a favore di questa scandalosa proposta di legge sulla spesa merita di essere cacciato via tra 2 anni. Convinti e spaventati dalle sue parole, i repubblicani di Capitol Hill hanno fatto saltare l'accordo. Molti democratici hanno iniziato a chiamarlo presidente Obama, ombra o copresidente, un po' per sottolineare il suo potere, un po' per stuzzicare l'ego di Trump, il vero presidente eletto, che non si sa quanto fosse a conoscenza dell'iniziativa del padrone di Tesla, salvo poi andargli dietro una volta che si era espresso. E c'è già chi mette in discussione il ruolo del presidente della Camera Johnson, promotore del disegno affossato. Andiamo avanti brevemente, comunque la cronologia parla chiaro, appunto Musk appoggia l'estrema destra tedesca, risposta al video di Noemi, come si chiama, che qui non riscrive il nome e cognome, Noemi Saved, la chiama soltanto influencer questo articolo a un certo punto, Noemi Saved, che sostiene la necessità della Germania di rivolgersi a Musk e a Milei per idee su come riformare il paese. Questo articolo in realtà fa il paio con un altro che troviamo su a pagina 17 del Corriere della Sera, questo perché come dire, politica, economia vanno e guerra vanno di pari passo, e quindi le affermazioni di Trump le affermazioni di Musk, scusate, e quanto afferma Trump, ora ve ne daremo conto rispetto a questo articolo, sono da leggere come conseguenza uno dell'altro. Trump: non fermerò le forniture a Kiev, ma vuole il 5% per la spesa dai paesi per la difesa dai paesi NATO. Pagina 15 del Corriere: armiamoli e pagate, la Trumpolitique prende forma anche sull'Ucraina, e proprio mentre Putin sembra avanzare, Zelensky sembra cedere, e l'Unione Europea sembra non decidere, The Donald fa sapere a un mese dall'insediamento che gli Stati Uniti continueranno a rifornire Kiev di armi, e però i paesi NATO in cambio dovranno aumentare le spese militari, non più almeno al 2% del PIL, soglia evocata in campagna elettorale ma rispettata per ora solo da 23 dei 32 membri dell'Alleanza Atlantica, bensì sfondando addirittura quota 5%. Un obiettivo ambizioso, così alto, spiega il Financial Times, rivelando la novità da far pensare a una sparata. Trump potrebbe accontentarsi anche di un 3,5% in ogni caso elevata. Come reagirà l'Europa si vedrà, ma mi sembra che già si stia vedendo, cioè non è che no?
Cioè, Nel giro di pochi giorni si è passati dalla richiesta del 2,5 al 3 al 5, quindi direi che alla fine è arrivato.
E come reagirà l'Europa si vedrà. Il summit dell'Unione Europea di giovedì ha messo ancora più in evidenza la fragilità del sostegno all'Ucraina, oltre all'incapacità di garantire da sola l'aiuto militare e finanziario in caso di disimpegno americano. La vittoria di Trump ha cambiato lo stato della guerra, dice Viktor Orbán, e perciò il premier ungherese comunica agli altri leader dell'Unione Europea che non consentirà il rinnovo delle sanzioni contro la Russia in scadenza il 31 gennaio, finché il nuovo presidente non siederà alla Casa Bianca. Gli extra profitti generati dagli asset russi, congelati proprio per effetto delle sanzioni, sono usati come garanzia dei 50 miliardi di maxi prestito a Kiev promosso dal G7, ma sull'aiuto militare e sull'ipotesi di una forza UE di peacekeeping si va a velocità diverse. Germania, Polonia e Baltici sono per un aumento delle armi, ma Spagna e Italia però non vogliono esaminare un invio di caschi blu europei. europei e lo stesso cancelliere tedesco Olaf Scholz è tiepido. L'Unione Europea ha versato all'Ucraina 310 miliardi e se non sarà facile spiegare ai cittadini che altri pezzi di PIL se ne possono andare nel fuoco della guerra, figurarsi convincerli a mandare soldati. Prematuro parlare di forza di pace, dice cauto il ministro italiano degli esteri Antonio Tajani, e i numeri di ieri dicono che la tregua natalizia proposta da Orban sarà improbabile. 8 scontri armati all'ora, 5 missili Iskander su Kiev, 7 sedi diplomatiche colpite, 6 morti, compreso un bimbo in un palazzo del Kursk a 30 chilometri da una centrale nucleare russa. Risponderemo a ogni attacco nel nostro territorio profondo, aveva promesso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e così la prima risposta all'uccisione del generale Kirillov è un attacco notturno sulla capitale ucraina, obiettivo la centralissima sede dei servizi segreti SBU, che hanno rivendicato il monopattino bomba fatto esplodere martedì mattina a Mosca. Ma i frammenti dei missili ipersonici intercettati anche dal sistema antiaereo SAMP-T fornito dall'Italia all'Ucraina hanno centrato un edificio che ospita 5 ambasciate albanese, argentina, portoghese, montenegrina, macedone, oltre che l'ufficio dell'autorità palestinese e l'istituto di cultura ceco. Non è la prima volta, anche la rappresentanza italiana è stata colpita in passato, ma stavolta non è chiaro, vabbè, se ci fosse la volontà di colpire le sedi. Ecco, insomma, questo per dire che ci sembravano assolutamente in continuità, cioè la relazione tra guerra, politica ed economia, dalla lettura dell'endorsement del tweet di Musk, che sembrerebbe rilevante ma non lo è, nella misura in cui diventerà appunto il nuovo presidente ombra con tutta probabilità, e le dichiarazioni di Trump, più armi, più soldi alla guerra, proprio perché, come dicevamo, tra guerra, politica ed economia c'è un'intima indiscindibile relazione che va oltre anche la semplice acquisizione delle armi, no? Sappiamo che la questione che la guerra in Ucraina vista molto da vicino sembra solo un conflitto geopolitico per alcuni, un'invasione di una tra le potenze mondiali nei confronti di un paese più debole per altri, questo ruolo speciale sta assumendo sempre più l'economia di guerra in Europa ha senso se ci interroghiamo anche su dove stanno andando anche le catene del valore. Su questo sarebbe interessante interrogarci.
Rimanendo negli Stati Uniti, diamo spazio a una notizia che riporta il Manifesto, a cura di Vincenzo Maccarrone e Francesco Massimo, sullo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Starbucks. Vado a leggere l'articolo a pagina 10. È la volta di Starbucks, sciopero durante le feste. Dopo i lavoratori di Amazon, il turno di quelli di Starbucks. Da ieri baristi della popolare catena di caffetteria statunitense sono in sciopero in 3 città, Los Angeles, Chicago e Seattle. I lavoratori organizzati nella Starbucks Worker United estenderanno progressivamente lo sciopero ad altre decine di negozi per 5 giorni fino alla vigilia di Natale. Uno sciopero a scacchiera in cui i nuovi blocchi verranno annunciati solo all'ultimo momento per massimizzare l'impatto sull'azienda, una pratica già utilizzata efficacemente nel corso del grande sciopero nel settore dell'auto dello scorso autunno. Come nel caso di Amazon, i lavoratori stanno scioperando per la firma del primo contratto collettivo. Le negoziazioni sono in corso da mesi, ma il sindacato, che rappresenta circa 12.000 lavoratori in oltre 500 caffetterie, ha deciso di rompere lo stallo a fronte degli aumenti salariali praticamente nulli proposti dall'azienda. In risposta, Starbucks ha bollato le richieste di aumento del salario minimo del sindacato come non sostenibili. I lavoratori e il loro sindacato denunciano però i compensi milionari della direzione di Starbucks, in particolare dell'ex amministratore delegato e ora presidente emerito Howard Schultz. Nelle righe successive vado a leggere: la storia professionale di Schultz e quella di Starbucks, fondata a Seattle nel 71, sono intimamente intrecciate. È stato Schultz a dirigere l'azienda sin dalla fine degli anni 80 e a guidare l'espansione aggressiva di quella che è diventata la più grande catena di caffetterie del paese. Una crescita fondata sul progressivo deterioramento delle condizioni di lavoro, orari frammentati, part-time involontario, organico ridotto all'osso, utensili guasti e pericolosi, carenze di formazione e pratiche manageriali stressanti. Non si è fatta attendere chiaramente la risposta di Starbucks, che è stata pragmatica: delegittimazione del sindacato, intimidazioni e sanzioni contro i dipendenti pro-union, rifiuto iniziale di ogni negoziazione. Già a fine 2022 il sindacato aveva sporto denuncia presso l'autorità nazionale fondata da Roosevelt, che dirime le controversie sui luoghi di lavoro, per oltre 400 violazioni. Starbucks ha risposto presentando oltre 40 denunce. Da allora gli scioperi e le proteste si sono susseguite, anche se a febbraio di quest'anno le parti hanno raggiunto un accordo quadro che dovrebbe portare a maggiori diritti sindacali. La direzione di Starbucks continua a rifiutare concessioni economiche ed è restia a riconoscere il sindacato come interlocutore legittimo per i lavoratori. Gli scioperi ad Amazon e Starbucks arrivano alla fine di un'annata che ha visto confermata una ritrovata vitalità del movimento sindacale americano, con scioperi importanti in settori come la logistica, con il blocco dei porti nella costa orientale, e l'aeronautica, con il lungo stop a Boeing. Ottenere un buon risultato ad Amazon e a Starbucks avrebbe però un valore particolare, visto che si tratta di due aziende in cui la presenza del sindacato è stata e rimane osteggiata. Per un movimento sindacale i cui iscritti non superano il 10% della forza lavoro e il 6% nel settore privato, uscire dalle roccaforti tradizionali appare sempre più urgente. Quindi questo è appunto l'articolo del Manifesto sullo sciopero negli Stati Uniti. Non so se dalle pagine estere, a parte poi diciamo Siria, che però ne parleremo a breve.
Molto brevemente, soltanto per darvi conto di un articolo, e quindi là dalle pagine estere è il caso Mangione, Luigi Mangione, che è accusato di aver ucciso il CEO di Healthcare, che è una come assicurazione sanitaria americana, e il si fa riferimento appunto a quanto avvenuto negli Stati Uniti poi in qualche modo abbia scatenato l'ira contro un sistema che vede insomma queste grandi compagnie assicurative approfittarsi della loro condizione appunto di sopra, come dire, di poter approfittare insomma di chi sta male, e addirittura insomma più e più volte è stato dimostrato attraverso processi che nonostante appunto le persone paghino per un'assicurazione negli Stati Uniti poi delle volte non vengano neanche rimborsate da queste assicurazioni. E c'è un articolo interessante a firma di Alessandro Volpi comparso sulla rivista Altra Economia, che dal titolo "Chi ha in mano il mercato finanziarizzato della salute degli Stati Uniti", ed è estremamente interessante dargli un'occhiata, perché di fatto questo poi sembrerebbe il modello che man mano si vuole importare anche all'interno di questo paese. Le principali assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti, da United Healthcare a Elevance Health, hanno tutte come principali azioniste le tre grandi sorelle dei fondi di investimento americani, che sono Vanguard, BlackRock, State Street. Ne abbiamo già parlato quando durante le elezioni americane ci interrogavamo su quali fossero blocchi del capitalismo che si stavano contrapponendo all'interno di quella di quel consesso. Questi tre grandi fondi, Vanguard, BlackRock e State Street, hanno quote rilevanti anche negli istituti di credito e nelle compagnie legali che dovrebbero tutelare i pazienti. E nella transizione tra Biden e Trump c'è stata un'altra acquisizione importante. Ricordiamo che negli Stati Uniti persino per essere soccorsi da un'ambulanza occorre avere un'assicurazione sanitaria, che è indispensabile poi per il ricovero, le cure e tutti gli altri trattamenti sanitari. Le assicurazioni sanitarie, scrive Volpi, che gestiscono il mercato della salute sono una decina circa: United Healthcare, Elevance Health, Centene, Wellcare, Humana Inc., Signa, Alignment Healthcare. Che cosa hanno in comune? Hanno praticamente tutte come principali azionisti Vanguard, BlackRock, State Street, che ne detengono partecipazioni azionarie intorno al 20-25%. La sanità USA è quindi in mano alle big three, che devono ottenere da tale settore rendimenti in grado di remunerare i propri azionisti e soprattutto i propri risparmiatori. Il suo valore non dipende così dall'efficacia delle cure, ma dal prezzo dei titoli azionari delle stesse assicurazioni, che salgono ogni volta che tali società riducono i costi e dunque non somministrano trattamenti che siano troppo onerosi. Solo così le big three e i risparmiatori che ci hanno messo i soldi guadagnano. Finanziarizzare la sanità significa che il risparmiatore che si affida a United Healthcare per le proprie future malattie entra in conflitto e perde con la massa dei risparmiatori che si sono affidati attraverso altre strade a Vanguard, BlackRock e State Street, o secondo un calcolo cinico sono meno costosi. Vale la pena ricordare che le stesse big three sono anche le azioniste di riferimento delle compagnie legali a cui si devono rivolgere i pazienti ai quali l'assicurazione non paga la cura. In pratica esiste una sola catena di controllo totalmente finanziarizzata, che comprende le assicurazioni sanitarie e le compagnie legali che difendono sia le assicurazioni stesse sia i pazienti. Naturalmente gli stessi tre grandi fondi sono anche gli azionisti principali delle banche che concedono prestiti agli americani per farsi le assicurazioni sanitarie, dal momento che hanno il 25-30% della proprietà azionaria del sistema bancario statunitense. In quest'ottica BlackRock ha annunciato di aver acquistato HPS Investment Partners, leader globale nel credito privato con circa 150 miliardi di dollari in gestione. In pratica, oltre a essere azionista di JP Morgan e di gran parte delle principali banche mondiali, la società guidata da Larry Fink ha deciso di dotarsi di uno strumento diretto in grado di agire nel settore del credito privato, occupando nuovi spazi di monopolio non solo in termini di gestione del risparmio, ma ora anche del credito diretto. È interessante che l'operazione avvenga mentre l'amministrazione Biden è scaduta e Donald Trump non si è ancora insediato. Nei passaggi di potere politico il capitalismo finanziario è rapidissimo e riesce a indebolire ancora di più la democrazia, esasperando l'ingiustizia sociale, secondo un modello che stiamo replicando in maniera pedissequa anche in Italia, dove la fuga dei ricchi dal fisco e del finanziamento pubblico della sanità presenta esempi eloquenti. Sono infatti una quindicina i miliardari italiani che risiedono in Svizzera e molti di loro hanno fortuna con la chiara celebrazione del proprio marchio, con la chiara celebrazione del proprio marchio italiano. Nell'elenco compaiono infatti i fratelli Giuliani, quelli dell'Amaro, Gianluigi Aponte, patron delle crociere nel Mediterraneo nazionale, la famiglia Bertarelli della farmaceutica italiana, la famiglia Perfetti, la famiglia Zegna e altri campioni del Made in Italy. Naturalmente non poteva mancare la famiglia Agnelli, con Margherita Agnelli de Palenne impegnata in uno scontro durissimo con gli Elkan, naturalmente tutto domiciliato in Svizzera. In totale il valore della ricchezza oltralpe dei super ricchi italiani supera gli 80 miliardi di euro. Italiani nell'immagine, svizzeri nel portafoglio. Ecco, questo ve lo volevamo restituire per fare un quadro più completo e complesso, non solo del riscontro che sta avendo il caso Mangione, della grande risonanza, evidentemente, come dire, la risposta ad un sistema che la maggior parte delle popolazioni, delle persone vive sulla propria pelle, che sente come profondamente ingiusto, ma perché poi volevamo collegarlo anche con la finanziarizzazione della sanità e col rischio che tutto questo a breve termine venga come dire importato in quanto, come dire, colonia degli Stati Uniti anche qui da noi. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the Duda man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime. If you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me. You know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Tugging up the buffalo and thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. And just keep trucking all home. Sitting and staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. E allora, intanto, quando sono le 10:35, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci siamo ricordati che non abbiamo ricordato il numero di telefono per chiamare e intervenire in diretta su quanto stiamo restituendovi attraverso la rassegna stampa. Se volete commentare con noi le notizie, se volete integrarle, se volete invece parlare di cose che magari, come dire, non sono menzionate questa mattina sui quotidiani, ma pensate siano di particolare rilevanza, lo 06 49 17 50 è il numero che, insomma, dovete fare. Ci fa sempre molto piacere quando chiamate e commentate con noi la rassegna, ci sentiamo meno sole, come dire. Bene, ora leggiamo, prima di chiamare un compagno in diretta, su quanto sta avvenendo tra Gaza ma anche in Siria. Vi restituiamo un articolo che compare oggi a pagina
Pagina 9, un articolo a cura di Michele Giorgio
del manifesto,
sì, assolutamente, e vado a leggerlo, insomma, lo vado a leggere per intero perché è molto interessante, molto ben esplicativo. A Jenin si consuma la rottura tra palestinesi e autorità. Da giorni la polizia di Abu Mazen compie raid in città in stile Israele per indebolire i gruppi armati. Vado a leggere appunto l'articolo. Si chiama UEFAC ed è l'iniziativa che esponenti della società civile, sindacalisti, attivisti di tutta la Cisgiordania hanno lanciato per tentare di porre fine a quella che chiamano la crisi di Jenin e ristabilire l'unità nazionale palestinesi. Pochi però credono che riuscirà riusciranno a convincere i comandanti della forza di sicurezza delle autorità nazionali palestinesi ANP di Abu Mazen a cessare l'operazione Proteggere la Patria lanciata all'inizio del mese per riportare legge e ordine ed eliminare il caos a Jenin e nel suo campo profughi, che ha nel mirino in particolare la brigata Jenin, braccio armato locale delle Jihad Islami. I poliziotti dell'ANP non esitano ad aprire il fuoco e lanciano gas lacrimogeni. Un comandante della brigata Jenin è stato ucciso e tra i feriti c'è un bambino colpito da un proiettile alla testa, per fortuna di striscio, dice Malek Jabriyei, un reporter. È il perseguimento dell'offensiva lanciata da Israele la scorsa estate contro Jenin, campi estivi. L'unica differenza è che la polizia dell'ANP non possiede, quindi non può utilizzare i bulldozer come avevano fatto gli israeliani. Per il resto è lo stesso. Altri parlano anche di due civili uccisi. La popolazione del campo profughi di Jenin, uno dei simboli della resistenza palestinese all'occupazione e teatro di incursioni distruttive dell'esercito dello Stato ebraico, che hanno ucciso decine di combattenti e numerosi civili negli anni 50, numerosi civili negli ultimi anni, continua le proteste contro l'ANP con manifestazioni non solo di giovani. Da giorni viene attuato uno sciopero generale, revocato per alcune ore mercoledì e giovedì per permettere alla popolazione di rifornirsi di cibo. I poliziotti, agli ordini di Abu Mazen, però non si ritirano, restano in assetto antisommossa e a bordo di veicoli blindati. Hanno allestito posti di blocco attorno alla città e all'esterno dei campi profughi e lanciano raid alla ricerca dei nostri combattenti. Si comportano come Juasis collaborazionisti. Protesta Tarek del quartiere di Jabriyat, uno dei più presi di mira dall'esercito israeliano e ora dall'ANP. Con la brigata Jenin è schierata la maggior parte della città. Solo pochi difendono l'azione dell'ANP perché, affermano, la militanza armata attira le rappresaglie israeliane. Danno il loro appoggio anche altre formazioni palestinesi come Hamas e Fronte Popolare. Proteste con scontri tra polizia dell'ANP e giovani sono avvenute anche in altre città della Cisgiordania, tra cui Tubas e Tulkarem. Anwara Rajab, portavoce delle forze di sicurezza, dice che quella in corso è un'operazione contro fuorilegge volta a riportare ordine e sicurezza a Jenin. Accusa inoltre la brigata Jenin di attuare una agenda iraniana e di non fare l'interesse nazionale palestinese. Lo scorso fine settimana, per vedere i risultati sul terreno, a Jenin è andato lo stesso primo ministro dell'ANP, Mohamed Mustafa. Dobbiamo ripristinare la sicurezza se vogliamo percorrere la strada verso la creazione di uno Stato indipendente, ha proclamato Mustafa. Per l'analista Ani al-Masri, la tempistica dell'operazione segnala che l'ANP vuole dimostrare di avere il controllo della situazione mentre cerca di mantenere il suo ruolo in Cisgiordania, preparandosi nel contempo a un possibile ruolo futuro a Gaza. Altri analisti sottolineano come l'attacco sia seguito al cessate il fuoco in Libano, alla caduta di Assad in Siria e all'elezione di Trump negli Stati Uniti. L'ANP, che soffre da anni di una profonda crisi di consenso interno, guarda al ritorno di Trump alla Casa Bianca e intende smentire l'accusa israeliana di non avere il controllo delle aree della Cisgiordania sotto il suo controllo, spiega Ghassan al-Khatib, docente di scienze politiche all'università di Birzeit. Ad alimentare l'accusa di tanti palestinesi ad Abu Mazen di aver ristabilito pienamente la cooperazione con i servizi segreti di Tel Aviv, nonostante la distruzione di Gaza da parte di Israele e l'uccisione di oltre 45.000 palestinesi, è stata anche la notizia che l'esercito occupante, su pressione dell'amministrazione Biden, aumenterà la collaborazione con le forze di sicurezza palestinesi, alle quali potrebbe trasferire equipaggiamento militare. Un passo che ha provocato lo sdegno della parte più estrema del governo di destra di Benjamin Netanyahu, che considera ANP una organizzazione terroristica. Da parte loro, le formazioni militanti palestinesi avvertono che si lasceranno disarmare. Gli attacchi dell'ANP al campo di Jenin non hanno giustificazione, lo stiamo difendendo dal nemico israeliano, dice il vice comandante del Jihad Islami Mohammed al-Hindi. Un leader di Hamas ripete: le operazioni di resistenza in Cisgiordania non si fermeranno. Ecco, questo è l'articolo appunto di Michele Giorgio. Ci prendiamo qualche secondo per stabilire il collegamento, appunto come detto in precedenza, e ritorniamo in voce.
Nel mattino trascinato dagli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Prima del pianto si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Prima del pianto si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu, per stendermi al sole.
E buongiorno, scusate, c'era forse un piccolo problema tecnico. Intanto buongiorno di nuovo da questa voce che prima va salutato ma evidentemente non si è sentita. Allora, alle 10.46 come annunciato abbiamo una corrispondenza, vediamo però se la persona al telefono ci sente e soprattutto come.
Sì, tutto bene, sento molto bene.
Ok, molto bene, perfetto.
Buongiorno, eccoci. Tanto grazie.
Buongiorno a tutti.
Grazie per lo spazio. E allora, diciamo, l'articolo che abbiamo appena letto, l'ultimo articolo oggi della rassegna stampa, fa riferimento proprio a, appunto, a quanto poi esposto anche da Michele Giorgio in questo articolo del Manifesto, su quanto sta avvenendo a Jenin, in particolare della rottura tra palestinesi e tra l'autorità e quindi la polizia di Abu Mazen. Partirei con te intanto dal ricordare l'appuntamento di oggi alle ore 15 a Piazza Vittorio, appunto un importante incontro, manifestazione. Chiedo a te, appunto, intanto è stato spostato il luogo dell'appuntamento, quindi ci tengo a ricordarlo, correggimi se sbaglio, ore 15 a Piazza Vittorio.
Allora, praticamente noi prima abbiamo deciso, avevamo l'intenzione di poter fare questo presidio alla Piazza della Rotonda vicino al Bantium. Poi abbiamo avuto una telefonata dalla questura difendendo questo presidio, dicendo che non si può farlo lì in quella zona, in quanto quella zona piena di turisti potrebbe dare il disagio alla gente di qua, di là, tutte queste scuse che hanno inventato comunque. E poi basta. Poi dopo ci hanno ripensato, ci hanno chiamato, ci hanno convocato alla questura, e poi per poter concordare un altro, diciamo, un altro luogo per poter fare questo presidio. Loro ci hanno proposto la Piazza dei Santi Apostoli, però la Piazza dei Santi Apostoli, come tutti sanno, è una piazza chiusa, non c'è neanche gente che passava, allora praticamente non poteva essere un posto adatto per poter fare una manifestazione importante come questa contro il genocidio del popolo palestinese. Allora di qua, di là, poi abbiamo proposto Piazza Vittorio, loro hanno accettato Piazza Vittorio. A questo punto oggi ci vediamo lì a Piazza Vettore alle ore 15, e che questo è del tutto. Per quanto riguarda quello che sta succedendo a Jenin, praticamente questa è una lunga serie delle interventi che facevano le autorità palestinesi contro i combattenti palestinesi che stanno combattendo contro gli israeliani. Perché noi sappiamo che l'autorità palestinese e l'autorità nazionale palestinese ha accordi con Israele, accordi di sicurezza in pratica, cioè praticamente stanno combattendo al posto degli israeliani, purtroppo un paradosso per noi, però la realtà è questa, specialmente in questo momento delicato che sta trascorrendo l'Israele con tutti questi fronti che ha. Allora ha dato il compito all'autorità palestinese di poter sbrigarsi e intervenire in maniera molto decisiva. Infatti adesso è così, l'autorità palestinese ha deciso di poter intervenire direttamente, ha ammazzato diversi esponenti, anche bambini ha ammazzato lì la sua ritata contro un paziente, con l'intenzione di poter fermare la lotta contro gli israeliani e per dimostrare anche agli americani che loro sono alleati affidabili. Tanto vero che adesso in Medio Oriente tutti cercano di poter dare la loro alleanza agli americani e agli israeliani, e noi purtroppo adesso dobbiamo combattere anche contro i palestinesi, giustamente, perché tutto dirlo, ma la nostra lotta si è estesa anche in quanto loro che hanno cominciato stanno cominciando, non è che hanno cominciato, hanno continuato la loro oppressione, perché non è che è la prima volta che fanno queste cose qua, però prima facevano la loro azione molto sporadiche, cioè praticamente anche hanno arrestato diverse persone richieste dagli israeliani, sotto richiesta degli israeliani, e hanno ammazzato anche altri esponenti palestinesi che erano contrari alla politica, diciamo, da palestinesi, cioè in quanto sono combattenti contro gli israeliani e vogliono combattere gli israeliani, e questa è la nostra situazione a Jenin adesso. Infatti tutta la popolazione del campo proprio di Jenin stanno facendo anche manifestazioni contro l'autorità palestinese, difendendo quello che sta dicendo. E l'autorità palestinese, in maniera stupida, sta giustificando il loro intervento dicendo che stanno combattendo delinquenti comuni. Io non lo so, delinquenti.
Scusami, se ci puoi ripetere l'ultima parte perché non si è sentita.
Allora, l'autorità palestinese stanno giustificando quello che stanno facendo nei campi profughi di Jenin, mostrando questi combattenti palestinesi come fossero delinquenti comuni, in pratica, e vogliono liberare il campo dai delinquenti. Per loro, chi combatte l'Israele è delinquente, però davanti alla gente dire delinquente è diverso da dire che vogliamo combattere contro il combattente palestinese. In realtà sono tutti combattenti, delinquenti non ce ne stanno, assolutamente tutti lo sanno e tutti li conoscono anche lì al campo. Infatti tutto il campo, la popolazione è contro l'autorità palestinese. E hanno attaccato diverse volte anche l'autorità palestinese nelle manifestazioni loro. L'altro, una volta, qualche tempo fa, hanno cacciato via l'autorità palestinese, la popolazione l'ha cacciata via l'autorità, ci sono entrati per poter arrestare qualcuno. In ogni caso,
questo è, diciamo, un segno importante, no? Una cosa importante che ci racconti, nel senso che si cerca di costruire una certa narrazione. Questo è un modello che vediamo tantissimo, però poi di fatto le persone, chi sta lì, chi davvero lo sa, insomma, sa, bene o male sa com'è, chi è che può essere davvero considerato criminale o meno. Poi vabbè, sempre usando questa parola che per noi, sai, insomma, lascia il tempo che trova, però quindi diciamo che a questa narrazione comunque la popolazione ha risposto e non ha funzionato sostanzialmente.
No, lì legalmente non ha funzionato perché la gente conosce tutti, fra di loro si conoscono fra di loro, e sanno a chi stanno riferendo l'autorità palestinese, i delinquenti, anzi i cittadini normali non le permettono di poter agire, assolutamente, si conoscono fra di loro tutti, infatti la popolazione contro l'autorità palestinese.
Quindi in qualche modo, correggimi quindi se sbaglio, come anche poi scritto in maniera, diciamo, molto precisa nell'articolo, in qualche modo l'autorità palestinese ha il suo interlocutore principale, che sono i paesi, in particolare gli Stati Uniti con Trump, e in qualche modo anche Israele, per assicurare, come veniva scritto, il suo controllo, quindi smentire Israele sul suo mancato controllo nelle aree a Cisgiordania, ma da un punto di vista interno è assolutamente respinta, ecco, dalla popolazione.
Sì, infatti la popolazione già, perché praticamente sanno che l'Israele, cioè l'autorità palestinese, agisce sotto l'ordine dall'Israele. Gli israeliani che decidono quello che deve fare l'autorità palestinese, e loro eseguono e basta. E la gente lo sa questo, tutta la gente lì lo sanno. Meno che quelle che sono esiguacce dell'autorità palestinese, perché per me tutti la polizia dell'autorità nazionale palestinese sono mercenari e prendono stipendi e basta, per questo eseguono gli ordini, ma la gente normale lo sa e la respinge sempre. E poi anche in questo momento l'autorità palestinese vuole mostrare all'americana e agli israeliani che loro sono molto importanti per loro, capito? Per aiutare l'Israele, per aiutare l'americana nella zona, per essere, diciamo, sostitutivi a Hamas a Gaza anche. Loro anche ci tengono di poter andare a Hamas a comandare lì, dopo a Gaza a comandare lì, dopo se Israele riesce a poter liberare da Hamas, questo che è impossibile anche, perché praticamente io, secondo me, gli israeliani fra poco faranno l'accordo con Hamas, con i palestinesi per Gaza, e si riesce a poter ritirano da lì, secondo me, sicuramente, perché fino adesso, dopo più di 2 anni di lotta lì, non riescono a prendere il controllo neanche di una zona. Cioè, solo gli israeliani a Gaza sono impantanati, in pratica. non riescono a sapere dove stanno gli ostaggi, neanche dove stanno i combattenti.
L'unica cosa che riescono a fare è continuare il genocidio e ammazzare, sterminare le persone,
il popolo. Gente comune, infatti, è quello che volevo dire. In pratica, l'unica cosa che stanno facendo è ammazzare la gente normale, in maggior parte sono bambini e donne, ma di combattenti non sanno dove si trovano. Non sanno dove si trovano, escono dai boss che loro non immaginano.
Chiaro.
Non con tutta la loro tecnologia che hanno usato, ma ancora sono al buio di quello che sta succedendo lì e come escono e come riescono ad attaccarli. Fino all'altro giorno, anche uno col coltello ha ammazzato un comandante e tre soldati, con il coltello l'ha ammazzato, con il coltello, e ha preso la loro arma e se n'è andato. E vedo come, cioè praticamente stanno facendo delle cose spettacolari. Certo. Gli israeliani secondo me non ce la fanno lì a Gaza. Però purtroppo hanno tutto l'appoggio internazionale, certo, compreso l'Italia, che li appoggia completamente.
E ti faccio una domanda anche proprio in merito all'appoggio, torno un attimo diciamo all'autorità palestinese e all'appoggio interno. Tu, insomma, come abbiamo detto, internamente l'appoggio è molto limitato o comunque, cioè, le proteste sono notevoli. Ti chiedo una domanda, ma se è rimasto ancora un appoggio interno da parte di chi è nei confronti dell'autorità palestinese, se c'è?
Appunto, praticamente il discorso per loro, l'appoggio che c'è solo dalla parte, diciamo, dai funzionari loro, che sono stipendiati. Anche qua in Italia c'è qualcuno che l'appoggia, non si crede, perché la comunità palestinese del Lazio,
ecco, questo ti avrei voluto chiedere,
la comunità palestinese del Lazio li appoggia. Proprio così, anche questi, perché tutti sono interessati, secondo me, perché tutti sono mercenari, ma a livello della popolazione comune praticamente non c'è nessun consenso per loro, tutti, però purtroppo non hanno la forza ancora di poter ribellarsi all'autorità palestinese, in quanto c'è l'occupazione israeliana, ci sono i coloni israeliani, ce l'hanno tanti, e allora l'autorità palestinese regge perché ci sono tutte queste difficoltà, se no l'avrebbero fatta cadere da mo'. Se non ci fosse l'occupazione israeliana, non ci fossero questi coloni che attaccano cittadini palestinesi dappertutto e non la lasciano neanche raccogliere l'olivo, non hanno lasciato i palestinesi raccogliere l'olivo. Niente. Cioè l'hanno raccolti loro e l'hanno fregati loro, cioè perfino l'olivo l'hanno fregati. E poi l'autorità palestinese va ad attaccare i palestinesi, cioè, una cosa assurda, cioè proprio, non lo so.
Chiaro.
A noi palestinesi ci capitano di cose proprio strane, che dobbiamo fare? È questo. Però purtroppo è così.
Ti ringrazio anche di averci restituito quello che è in qualche modo il sentimento anche per quanto riguarda l'autorità palestinese anche qui in Italia, a Roma, nel Lazio, e che cosa sostiene, quindi per avere un quadro ancora più chiaro. E niente, io, insomma, se hai altre cose che volevi dire, oltre a ricordare l'appuntamento di oggi, ricordiamolo alle ore 15 a Piazza Vittorio, ti lascio la parola ancora se hai altre considerazioni.
No, quasi ho detto tutto in pratica, però speriamo bene che questa manifestazione che andrà molto bene, e noi qua in Italia, cioè praticamente la comunità palestinese nel Lazio è molto isolata a livello palestinese qua, cioè perché la comunità palestinese nel Lazio conta quanti? Solo il presidente e basta, gli altri non ce ne sono, non c'è, cioè proprio comunità palestinese senza, è illegale in pratica, solo il presidente che fa tutto, che è praticamente un seguaccio dell'autorità nazionale palestinese, e basta.
Bene, allora, insomma, ti ringraziamo e ci vediamo in piazza, e grazie
a voi, ci vediamo,
ciao,
grazie a tutti.
We don't need no Babylon. We don't need no Babylon. Babylon.
Cazzo, ma che è la sveglia? Ma che ore so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, ma hai rotto le palle tutti quanti, basta! Cioè vado a lavorare!
Voglia di lavorare, saltami addosso! Voglia di lavorare, saltami addosso!
Allora, quando sono le 11.04, che dici? Possiamo dire che la rassegna è conclusa?
Beh, insomma, dopo questa anche bella corrispondenza, possiamo, che ringraziamo ancora, possiamo dire conclusa la rassegna stampa di oggi.
E ci stiamo preparando per un redazionale che sicuramente è già stato annunciato e arrivi, insomma, dovremmo arrivare a breve.
Forse.
Talonomistaja oli joku vuosi takaperin, talonomisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun talon...
Eccoci qua, ci siamo un attimo riprese, quindi dicevamo, scusate, il redazionale sulla storia in realtà, perché caso non so se riesco a inquadrarlo bene, possiamo dire sulla storia Pellicot, ovvero di Giselle, ovvero la donna che forse molte e molti già conoscete, quindi insomma facciamo un bel approfondimento direttamente dalla Francia e un po' di analisi su questa roba qua che purtroppo ci verrebbe da dire da un lato non è niente di nuovo, dall'altro però ci è molto utile, tristemente chiaramente, ci è molto utile per riportare all'attenzione alcuni insomma alcuni strumenti molto forti del sistema patriarcale, della cultura dello stupro, soprattutto questa, e che purtroppo insomma magari ci viene detto spesso ormai che ci avete da lottare, ormai che ci avete da dire, tanto le cose si sono risolte, ma che volete più? Beh, questo insomma, questa storia qua ci dice tante cose. Bene, quindi per il momento vi salutiamo, giusto qualche minuto di musica, non di più, e poi ci sentiamo per il redazionale.
Islam ja sharia, halosen tarja, äkki jyrkän kyytö